Grazie. Tante domande per il professor Andò.
Ma cercherò di semplificare. Ma Eugenio, io risponderei con una battuta. Cioè, oggi è amico di Israele chi cerca di moderare gli istinti ferini di Israele. Non è nemico di Israele, non è amico di Israele chi eccita Israele verso l'odio e forme di imperialismo territoriale. Da questo punto di vista il paese oggi è molto diviso, la vicenda dell'elezione lo dimostra ancora una volta, insomma, ed è diviso proprio sulla stessa possibilità che si possa trovare una soluzione equa e razionale, qual è quella dei due stati, ciascuno dei quali vive in piena indipendenza. Io mi auguro che da questa crisi politica si possa uscire non attraverso una soluzione di compromesso, ma attraverso una soluzione molto chiara. Ritengo che da questo punto di vista la sconfitta di Netanyahu possa agevolare le cose. Questa è la mia opinione. Ma la mia opinione è soprattutto quella che dicevo all'inizio, e cioè che gli amici di Israele in Occidente devono soprattutto fare pressione perché Israele desista da atteggiamenti di intransigente che rappresentano un uso abusivo della legittima difesa. Andrea mi ha chiesto di fare una comparazione, se non sbaglio, in termini di valore, i valori della democrazia, i valori dell'Islam. Ma io credo che questa è una questione molto controversa. L'Islam potrà mai essere democratico? Beh, se noi consideriamo le incertezze che oggi abbiamo come paesi tradizionalmente democratici sul destino della democrazia e su ciò che è democrazia, dobbiamo essere molto pazienti nel giudicare la confusione che c'è nella casa degli altri. Se noi oggi accettiamo che ci possa essere, come dire, ci possono essere tendenze esplicitamente post-democratiche o antidemocratiche, o che si possa avere una democrazia illiberale, che è una contraddizione in termini, cioè la democrazia senza Stato di diritto, l'eguaglianza senza la libertà, forse dovremmo essere più tolleranti verso gli equivoci degli altri. E anche con riferimento alla possibilità che vi sia un'evoluzione dopo le primavere arabe, graduale ma interessante, che porti via via questi paesi a scoprire il nucleo essenziale della democrazia. Cioè, la democrazia è fatta di tante cose, è fatta di un patrimonio valoriale indisponibile, poi è fatta di procedure democratiche, poi è fatta di meccanismi di conservazione e correzione delle procedure democratiche. Non è detto che tutto questo impianto debba essere replicato nel mondo islamico nei dettagli. L'importante è intendersi su un nucleo valoriale. E da questo punto di vista, come dire, il tempo potrebbe essere galantuomo. Nell'Ottocento noi abbiamo avuto il sillabo, dove per esempio si diceva che la libertà di stampa è un delirio. Beh, 60 anni dopo, 70 anni dopo abbiamo avuto il Concilio Vaticano II. È stato un grande progresso. Non era la stessa Chiesa. Ecco, le primavere arabe hanno 10 anni di vita. Non dobbiamo essere, come dire, sfiduciati, scettici sulla possibilità che via via si stia procedendo ad una seminazione di valori democratici, che non necessariamente devono avere gli stessi passaggi nostri, che sono i passaggi tipici di società fortemente industrializzate, di società con forti corpi intermedi, di società che hanno avuto la capacità di padroneggiare forse i media meglio di come quelle società sono in grado di fare. E quindi io credo che vi possa essere un riformismo un riformismo islamico autentico, così come penso che l'Islam possa avere la sua riforma, come il cristianesimo l'ha avuta, e vi sono molte spinte che vanno in questa direzione, molte spinte. Emanuele poneva il problema di apertura e chiusura, essere apertura al confronto, chiuso al confronto, se non sbaglio. Io ritengo che noi dobbiamo sviluppare, e anche qui dico soprattutto con riferimento alle giovani generazioni, un'opera di diffusione della conoscenza, di informazione che è essenziale. Le dichiarazioni di buona volontà, talvolta di apertura retorica, servono fino a un certo punto. Io credo che il riconoscimento di una identità, quindi il riconoscimento dell'alterità, presuppone una profonda conoscenza dell'altro. Ed è un passaggio obbligato questo, perché io abbia poi rispetto autentico della mia identità. Io sarò forte della mia identità nella misura in cui sono disposto a riconoscere l'alterità, cioè l'identità dell'altro. Ma per riconoscere bisogna conoscere. E spesso noi abbiamo una conoscenza molto sommaria di un mondo che condanniamo a prescindere, a priori, sulla base di un pregiudizio. E la scuola può fare una rivoluzione. C'è un bellissimo libro della Tobagi sui ragazzi che devono salvare la scuola. E che cosa dice? Noi ormai abbiamo classi multietniche, è vero che abbiamo classi multietniche. Spesso i ragazzi italiani sono in una minoranza. Perché non possiamo procedere a organizzare l'offerta formativa sulla base di comunità educanti? Che cosa significa comunità educanti? Lasciamo liberi i ragazzi di scambiarsi delle informazioni, delle narrazioni sulla propria cultura di provenienza. Ciascuno racconti all'altro quali sono i luoghi simbolici della propria infanzia, quali sono i punti di riferimento culturale trasmessi dalle famiglie, e attraverso questo scambio di informazioni riusciamo a esprimere un pensiero critico molto più ricco di quello dei libri di testo. Cioè i ragazzi che parlano della diversità, non bisogna imbrigliarli. Nel momento in cui hai una classe multietnica, se il professore, il maestro è nelle condizioni di gestire queste differenze, perché deve essere preparato per farlo, e come dire, non si tappano le curiosità dei ragazzi, non si fermano ma le si stimolano, io credo che avremo delle forme di dialogo interculturale di base che renda la scuola molto più utile ai fini della formazione di un pensiero critico, perché ce l'ho lì. In sostanza, io sono un siciliano, ci sono molti miti sull'Etna, no? È un luogo simbolico. Beh, il ragazzo egiziano parla del Nilo nello stesso modo, ma l'Etna e il Nilo rappresentano la stessa cosa, rappresenta la forza della natura virtuosa. E perché non facciamo sì che questi ragazzi possano parlare di queste cose liberamente? Che ci sia per esempio un'ora dedicata allo scambio di informazioni interetniche, e non ci vogliono i libri, ogni ragazzo racconta la storia sua, quello che gli hanno raccontato le famiglie, i miti, le tradizioni. Ecco, questa è una scuola viva. E probabilmente da questo punto di vista potremmo fare della sperimentazione molto avanzata di interculturalità. Vittorio mi ha chiesto 5 o 6 cose. Per quanto riguarda le sardine, io non so in quale mare alla fine andranno a nuotare. Allo Stato mi sembra dicono cose molto interessanti. Perché? Perché si stanno muovendo fuori dal luogo del politicamente corretto, e questo è opportuno anche qui per stimolare un pensiero critico. Dicono che la politica è un'attività seria che richiede conoscenza, dicono che la politica deve essere razionale, dicono che lo scambio di informazioni e non di invettive tra i politici deve avvenire all'interno, come dire, di lessici convenzionali tollerabili. E questa è una cosa molto seria, molto importante. Parlano, giovani e meno giovani, di decoro istituzionale. Io credo che c'è un gran bisogno di decoro istituzionale, cioè di autolimiti, perché il nostro sta diventando un paese molto violento e spesso la violenza verbale fa più danni anche della violenza fisica. Quindi da questo punto di vista non credo, non posso fare previsioni su ciò che saranno, perché spesso queste previsioni sono previsioni interessate, o a elogiare a prescindere o a condannare a prescindere. Io vedo quello che stanno dicendo, che stanno facendo, dicono di avere un orientamento di sinistra, di essere interessati alle persone più che alle aggregazioni esistenti, dicono di scegliere di volta in volta un candidato da sostenere, e mi sembra soprattutto che dicono una cosa interessante, che spesso un certo tartufismo di casa nostra non fa emergere, ed è una verità che stava molto a cuore a Sciascia, Leonardo Sciascia, che spiegava che le cose non sono buone o cattive a secondo di chi le fa, ma sono buone o cattive in sé. E questa è una grande lezione morale, è una grande lezione morale, perché spesso noi cambiamo il quadro politico con attori che però fanno le stesse cose che condannavano all'interno di un diverso quadro politico quando avevano diverse posizioni, spiegando che il cambiamento è un fatto, come dire, di cambiamento di scenario. Sapete come quando a teatro il fondo cambia, ma gli attori restano gli stessi. E allora bisogna guardare un po' più in profondità, bisogna guardare a che dicono, a che fanno. E da questo punto di vista io trovo abbastanza interessante tutte le sperimentazioni che si fanno di nuove forme di partecipazione. Non c'è mai troppa partecipazione, non c'è mai troppa partecipazione. I ragazzi che vanno via dall'Italia, ci sono due categorie di ragazzi che vanno via dall'Italia: quelli che vanno via per trovare un lavoro e quelli che vanno via perché sono delusi di questo paese. E io credo che bisogna distinguere queste due situazioni, cioè in sostanza c'è una diserzione dalla cittadinanza e c'è uno stato di necessità lavorativa. Ma chi diserta la cittadinanza oggettivamente compie una denuncia dell'insostenibilità di un certo clima sociale che va preso molto molto sul serio, che va preso molto sul serio. Per quanto riguarda Ius Soli, Ius Cultura, ho risposto indirettamente quando ho fatto riferimento all'interculturalità, cioè chi è un ragazzo che ha studiato in Italia, che si sente italiano, che padroneggia bene la nostra lingua, è italiano. E ho risposto anche ricordando la vicenda della cittadinanza così come era regolata dal diritto romano, cioè è italiano chi ragiona da italiano, chi sente l'interesse nazionale come proprio, chi riesce a conciliare la tradizione della sua famiglia con i doveri che sente di dover rispettare nei confronti della comunità nazionale.